cultura che non ti aspetti.
Buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K. Al microfono con voi Natascia Fioretti in questo giovedì 30 luglio. Speriamo che arrivi presto settembre. Tante le voci, diversi temi anche questa sera e viaggeremo anche oggi, magari senza percorrere grandi distanze, ma questo rende il viaggio tante volte più bello, più ancora un viaggio di scoperta, un viaggio interiore. Es irrt der Mensch, solange er strebt, si dice nel prologo del Faust, scrive Goethe, l'uomo erra finché cerca. E non è una citazione che faccio casualmente, perché in apertura oggi a K andremo sul Passo del San Gottardo, di cui in estate sentiamo, parliamo sempre per via delle infinite code. Noi invece percorreremo i sentieri e le vie di Goethe a partire da una mostra permanente che svela più di un segreto sulla autore del Faust. Torneremo poi a Locarno, al Teatro Paravento, questa sera per sbirciare dentro e dietro lo spettacolo in programma questa sera. Con Michele Serra, attorno alle 18.05, vi consiglieremo un nuovo fumetto, si chiama Sisto, ed è il nuovo lavoro di Spam, Il Mandarino Psichico, ma non voglio dirvi altro. E poi con Fabiano Alborghetti, in chiusura questa sera per K e Spalla, troveremo invece tre parole per resistere, una su tutte, trovare in noi stessi la forza. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079-382-6765. Iniziamo come sempre in musica, in bellezza, con la musica di Rete 2, quella selezionata dal nostro Corrado Antonini, questa sera con Thaís Morau, cantante brasiliana, con la sua Lua Vai, Lua Vem.
Falando aqui comigo só, lua vai, lua vem. De solidão em solidão, lua vai, lua vem. Sem ninguém pra me abraçar, abraço o vento enquanto o tempo no espaço vai, contando os dias que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. Que perdi ao te olhar sem te ver. São tantos dias que nem sei qual lua vai, lua vem. E eu sigo aqui, onde mais eu posso estar? Solitário é mesmo quem não tem pra onde voltar. Sereno e leve.
Lo dicevamo in apertura nel sommario, l'uomo erra finché cerca, e sono le parole nel prologo del Faust, e Goethe nel suo errare, nel suo cercare, è venuto in Svizzera per ben 3 volte. Ora c'è una mostra che ci racconta i viaggi di Goethe attraverso la Svizzera, il suo rapporto con il nostro paese, un rapporto stretto e profondo. Ne parla la mostra dal titolo Goethe in der Schweiz, una mostra che è in corso, si può visitare fino a ottobre al Museo del Sasso del Gottardo, e noi per parlarne abbiamo con noi questa sera ospite il direttore Damian Zing. Buonasera e bentrovato.
Buonasera.
Buonasera, per noi è un grande piacere avere la nostra ospite e poter ascoltare, avere delle anticipazioni su questa mostra in corso, ma soprattutto sulle tracce che Goethe ha lasciato qui in Svizzera. Intanto, Damian Zing, si tratta di una prima, parlando di questa mostra qui in Svizzera.
Sì, siamo stati l'unica, il primo museo in paese che ha aperto una esibizione permanente sui viaggi di Goethe in Svizzera. È un po' strano, no? Perché nel 1775 già è venuto la prima volta, 1797 la terza volta, e nessuno mai ha fatto un'esibizione permanente in Svizzera, mentre Goethe faceva 3 viaggi qui, ha scritto tantissimo, ha comunicato tantissimo, e sui giornali di viaggio che ha fatto troviamo anche tante notizie, quale ritroviamo poi nelle sue opere. Vuol dire che la Svizzera ha lasciato tante impressioni a lui anche dopo 20 anni, 25 anni dopo i viaggi, l'aveva ancora in mente, perché l'ha scritto poi queste opere tanti anni dopo.
Un paesaggio che gli è entrato nel cuore e che l'ha anche ispirato moltissimo. Una curiosità, Damian Zing, non è mai venuto però in Ticino Goethe, si è sempre fermato lì da voi.
Se consideriamo il passo del San Gottardo come terreno ticinese, è venuto qua, ma l'epoca era non ancora terreno ticinese. È vero, è stranissimo, no? Lui 3 volte è venuto sul Gottardo, e 3 volte da Hospenthal sul passo all'ospizio, e poi è tornato qui verso nord di nuovo. È molto strano, perché lui era un uomo molto aperto, con un grande fame per sapere tutto, per conoscere tutto, per vedere tutto, per capire tutto, e qui sta su una frontiera talmente forte come il versante nord del Gottardo ha un'altra geologia che il versante sud, ci troviamo altri minerali, la botanica differente, il clima, la cultura, la lingua, e proprio qui si ferma e non va a scoprire cosa c'è nella Leventina. È un po' strano, è un miracolo che nessuno sa proprio dire come mai è successo 3 volte così. Una volta si può capire, no? Magari c'era una ragazza via Francoforte che aspettava e lui voleva tornare, vabbè, era giovane quando ha fatto il primo viaggio, però ci seguono gli altri viaggi e sempre si ferma qui sul passo. E dopo i suoi follower, uno direi oggi, no, che Goethe era quasi una forma di un influencer, perché era un superstar che ha comunicato cosa ha fatto, cosa ha scoperto durante i suoi viaggi, e del Gottardo ha scritto tante lettere e poi tanti testi, e poi i suoi follower hanno rifatto proprio la stessa viaggio. Vuol dire che Franz Liszt, per esempio, il famoso compositore, è venuto da Hospenthal anche sul passo, è tornato qui proprio sulle tracce del grande Goethe, no?
Le tracce del grande Goethe un po' le ripercorre anche la mostra, che intanto ci svela anche dei piccoli segreti, magari dei dettagli di cui non tutti, anche gli addetti al settore, non erano o non sono a conoscenza. E possiamo dire che la mostra apre il percorso con una delle grandi passioni di Goethe, che Damian Zing, faccio dire a lei di che cosa si tratta, che passione era.
Sì, Goethe era molto interessato nella geologia, E in questa epoca non si sapeva, per esempio, come si hanno sviluppato le montagne qui, cosa è successo, i processi tettonici, tutto questo non si sapeva. E lui, arrivando sul Gottardo, ha trovato la pietra tipica della zona, qui il granite, il gneiss. Il granite gneiss, ma lui ha anche trovato, quando ha visitato le miniere più profonde dell'epoca, dei pozzi a 300-500 metri, anche di più, nel nord della Germania, per esempio, e lì anche ha trovato lo stesso tipo di roccia. Mentre tra le montagne più alte e le miniere più profonde troviamo altri tipi di rocce. Poi lui si è chiesto: ma cosa è successo qua? Come mai troviamo il granito nella profondità della terra e proprio sul cima della terra? Deve essere una forma di materia principale su quale tutto il terreno è basato, no?
Certo.
E lui ha collezionato tanti minerali, graniti di ogni tipo durante il suo viaggio qui al Gottardo, e a casa aveva una collezione di minerali di 18.000 pezzi, magari la collezione più grande che un privato mai su questo mondo ha conservato, no?
Ha posseduto.
E poi con i minerali e l'entrare nel terreno, della terra, lui era anche molto interessato a vedere le gallerie delle miniere per studiare proprio anche lì la geologia. E qui nel Sasso San Gottardo siamo l'unico museo del mondo dove facciamo vedere Goethe in un'esibizione che si trova proprio all'interno della montagna, no?
Certo, sottoterra,
100 metri dall'ingresso. Sopra i tetti dei visitatori ci saranno 200 metri di roccia. Allora ecco, in un stretto contesto con le passioni di Goethe per mineralogia e geologia. E lui è stato anche 15 anni un direttore d'una miniera proprio vicino a Weimar, e vuol dire che tante volte, spesso lui è entrato nella profondità della terra.
Quindi aveva una grande esperienza. E, Damian Zinga, abbiamo ancora qualche minutino. Un'altra delle caratteristiche della mostra o del percorso espositivo è l'abbinamento tra i colori e il tema, e il percorso tematico, diciamo così, della mostra, un abbinamento che non è casuale.
No, esatto. Lui ha fatto le tre viaggi in un altro età, in un'altra situazione di vita che si trovava lui, e noi abbiamo deciso di dare un colore particolare secondo la teoria dei colori di Goethe a questi viaggi. Per esempio, la prima viaggio 1775, Goethe era ancora giovane, pieno d'energia, bruciava per le passioni, e poi abbiamo scelto il colore giallo perché secondo la sua teoria il giallo simbolizza proprio questi elementi. Per esempio la terza viaggio, il terzo viaggio per esempio, l'abbiamo scelto colore azzurro perché l'azzurro è già un colore per chi è un po' stagionato, diciamo, e una certa sapienza, no? E poi così possiamo raccontare un po' delle particolarità delle tre viaggi che ha fatto, e abbiamo anche introdotto una piramide con su dei elementi che dopo i viaggi troviamo nelle sue sia ricordi personali su quali ha scritto, sia che cosa delle impressioni che ha messo dentro le sue opere, come al Faust 2 per esempio, dove troviamo dei elementi che sono collegati direttamente al Gottardo, perché gli stessi quasi parole troviamo sui suoi giornali di questo viaggio,
sui suoi diari,
20 anni o 30 anni anche prima che l'ha scritto il Faust 2, no?
Certo. Damian Zinga, noi staremmo ad ascoltarla ancora per ore, devo dire la verità, perché Goethe è sempre affascinante, così come lo è questa mostra Goethe in der Schweiz, che ricordiamo è in corso al Museo del Sasso del Gottardo. Per visitarla c'è tempo fino a ottobre, ma la bella stagione aiuta, magari non con questo grande caldo, ma su comunque è più fresco, perché ci sono anche dei percorsi poi tematici di fatto che si possono abbinare, e quindi andare andare proprio di fatto davvero a ripercorrere le tracce che Goethe ha lasciato sul passo, e poi, se volendo, naturalmente si può ampliare e ripercorrere nel resto della Svizzera. Damian Zing, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie mille e buona serata a tutti dalle gallerie del Sasso Borgardo. Arrivederci.
Arrivederci. E con Cannonballing, You Gotta Dive, brano del gruppo svizzero Freddy and the Cannonballs, siamo arrivati al nostro momento degli anacardi. E noi questa sera con grande piacere torniamo a sgranocchiare anacardi, curiosando un po' dietro le quinte del Teatro in Festa, che ha già riscosso un notevole successo di pubblico e prosegue la sua 23esima edizione al teatro nel giardino del Teatro Paravento a Locarno. Si prosegue a partire da oggi con altri 4 appuntamenti, il primo questa sera di cui vogliamo raccontarvi, Fiori nella Ghisa, che va in scena questa sera alle 21. Vogliamo farlo con Paola Manfredi, che è regista di questo spettacolo ed è già in collegamento con noi. Paola Manfredi, buonasera, ben trovata.
Buonasera a voi.
Allora, questa sera si va in scena alle 21, il titolo è Fiori nella Ghisa, di che cosa si tratta, che cosa porterete in scena?
Allora, questa è la storia di una fabbrica metalmeccanica del Milanese, più precisamente di Bollate, costruita a Bollate, che è stata chiusa negli anni 90. La storia è raccontata partendo dalle testimonianze che degli studenti di un liceo hanno raccolto, dopo essere stati da noi preparati ovviamente, dagli operai, gli impiegati e le persone che lavoravano intorno a questa fabbrica. La fabbrica era una fabbrica molto grande che dava lavoro a tantissime persone in questo paese e ha segnato una grande ferita. Perché è stata chiusa, diciamo ingiustamente, era una fabbrica metalmeccanica, quando la Montedison ha investito nel chimico, ha chiuso questa fabbrica e moltissimi operai, perché era una fabbrica molto qualificata, sì. Non era una fabbrica come altre a catena di montaggio, era una fabbrica che vendeva, che costruiva macchine e utensili, e per gli operai è stata una ferita enorme. Questa chiusura è stata un grosso dolore. Io lo dico perché mio marito ha lavorato in questa fabbrica e anche moltissime persone della sua famiglia, e alcuni addirittura non sono neanche riusciti a venire a vedere lo spettacolo, perché è stata una fabbrica che era florida, sì. Diciamo che funzionava bene, sì. E che è stata chiusa solo per delle scelte, diciamo, di investimento.
Quindi un duro è stato un duro colpo.
Un duro colpo, sì, una grande ferita per le persone. E comunque i ragazzi hanno raccolto le interviste, quindi anche loro non conoscevano questo mondo assolutamente, la fabbrica era per loro una cosa lontanissima. Lo spettacolo tra l'altro è stato fatto la prima volta proprio in una fabbrica vicina a questa, perché questa era inagibile, però dentro una fabbrica sono venute 300 persone, abbiamo fatto due repliche, 300 a replica, perché erano tutte le persone del paese, certo. Gli operai, i loro familiari che sono venuti a vederla.
Una storia molto
sentita. Esatto. E per i ragazzi è stata anche un'esperienza importante, perché naturalmente per loro ascoltare delle storie lontane che appartengono al passato, ma che raccontano anche una vita che li riguarda, perché molti dei loro genitori, perché erano i ragazzi del liceo dello stesso paese, e quindi, come dire, è stato un bello scambio generazionale di memoria, e da questi racconti orali, insomma, che ci sono stati fatti dagli operai e dalle persone che ci lavoravano, dai sindacalisti, eccetera, poi da lì è stata costruita una drammaturgia che poi ha dato vita a questo spettacolo che presentiamo questa sera.
Certo,
che si chiama I fiori nella ghisa.
I fiori nella ghisa.
Perché facevano i fiori, perché gli operai, diceva un operaio che quando incideva nella ghisa, sua moglie gli diceva che lui faceva i fiori nella ghisa, perché la decorava piuttosto che semplicemente lavorarla.
Che standola ad ascoltare, parlando di una fabbrica metalmeccanica negli anni 90, sembrano anni così lontani rispetto ai nostri. In realtà però, se pensiamo, sì, al passaggio epocale che stiamo vivendo, così lontani non sono. Possiamo sicuramente ritrovare alcuni degli accadimenti o delle dinamiche, ecco, di allora, di quanto successo, anche in quanto apprendiamo oggi, insomma, no? Da tante latitudini e da tanti settori.
Ecco, lo spettacolo è vero, sembra appartenere a un'altra epoca, no? Infatti in scena c'è un anziano che è un operaio, e con alcuni personaggi che sono i suoi compagni di lavoro, che sono fantasmi con cui lui dialoga tutto il giorno, e un giovane rider, perché dopo aver fatto la prima volta lo spettacolo abbiamo capito che per i giovani era una riflessione importante sul tema del lavoro, al di là del ricordo, della memoria, e anche proprio sulla condizione oggi del lavoro. Per loro era, come dire, importante anche riflettere su questo, e quindi abbiamo inserito la figura di un nipote che è un rider, che vive delle condizioni, diciamo, difficili anche oggi, e il dialogo è tra questo anziano che racconta la storia della classe operaia e invece questo giovane che racconta la storia dei rider, laureato naturalmente, che non trova lavoro e che deve quindi portare delle pizze. E attraverso questo dialogo mano a mano viene rievocata la storia della chiusura di questa fabbrica, e quindi lui partecipa in qualche modo a questa memoria attivamente con il corpo, condividendo quello che hanno condiviso gli altri operai, perché poi sono cose che si possono raccontare, ma è importante anche, come dire, entrarci dentro per sentirle. Ecco, questa, esatto, è un po' l'intenzione.
Importante è sentirle certe storie. Allora un teatro, uno spettacolo questa sera, un lavoro di memoria memoria che ci riporta a riflettere sulle condizioni di lavoro di allora e anche però sulle condizioni di lavoro di oggi. I Fiori nella Ghisa va in scena questa sera alle 21, è uno spettacolo del Teatro Periferico. Io ringrazio Paola Manfredi, la regista, per avercene dato qualche anticipazione. Grazie, buon lavoro.
Va bene, grazie mille, grazie a voi. Thank you.
E con questo gruppo canadese americano Bocanté e la loro Agioni siamo ritornati in studio qui a K, al microfono con voi Natascia Fioretti. Staremo insieme fino alle 18:30 e ora vogliamo ricordare Simone Forti, pioniera della danza postmoderna, è scomparsa ieri all'età di 91 anni a Los Angeles. Nel 2023 la Biennale Danza di Venezia le aveva assegnato il Leone d'Oro alla carriera su proposta del direttore Wayne McGregor, riconoscendola come una delle artiste che nel corso del Novecento hanno maggiormente rivoluzionato il linguaggio della danza contemporanea e della performance. Noi a K vogliamo ricordarlo e lo facciamo con Tiziana Conti, ideatrice di Isadora, piattaforma danza e punto di riferimento per la danza contemporanea nella Svizzera italiana. Tiziana, buonasera, ben ritrovata.
Buonasera Natascia e buonasera a coloro che sono in ascolto di Rete 2.
Nata a Firenze nel 1935, cresciuta negli Stati Uniti dopo la fuga dalla famiglia ebrea, dalle leggi razziali fasciste, Simone Forti è stata spesso definita come una pioniera della postmodern dance. Cosa ha portato Tiziana Conte di nuovo e perché ancora oggi il suo lavoro continua a influenzare coreografi, performer e artisti visivi?
Ma io credo che Simone Forti abbia fatto una cosa veramente molto rara. Ha cambiato la domanda prima ancora di cambiare la danza. E in quel momento ci si chiedeva come muoversi. E lei ha iniziato a chiedersi perché ci muoviamo e che cosa il movimento racconta da noi. Ecco, questo è stato davvero rivoluzionario. Non abbiamo molto tempo, ma fondamentali sono state le sue Dance Constructions del 1960. Davvero possiamo immaginare che sono state seminali di un cambiamento radicale nella danza, proprio perché eliminavano tutto ciò che era spettacolare. E per fare un esempio, erano gesti semplicissimi, non so, persone che si arrampicavano uno sugli altri oppure qualcuno che saliva lentamente su una tavola inclinata, aiutandosi con una corda. Ecco, azioni veramente del quotidiano. Ma di che cosa ci parlavano? Ci parlavano di gravità, della fiducia, di equilibrio, della cooperazione tra le persone. Insomma, tutto questo ci racconta un po' della condizione umana. E da quel momento davvero la danza non è più stata soltanto una questione di tecnica o di virtuosismo, ma è diventato un modo di osservare il mondo. Ed è proprio questo che oggi Simone Forti lascia e che non interessa solo questo suo insegnamento, diciamo, questa sua eredità solo ai danzatori, ma anche, come dicevi bene, a tutti gli artisti visivi, ai performer, ma direi anche agli architetti, ai filosofi, tutti coloro che si occupano di cultura, perché in qualche modo ha dimostrato che il corpo è un luogo del pensiero, insomma.
Il corpo è un luogo del pensiero, ma è anche vero, Tiziana Conte, che la sua ricerca era fondata in particolare sull'improvvisazione, dunque anche sull'ascolto del corpo e perfino sull'osservazione dei movimenti degli animali?
Sì, infatti lei amava dire appunto che lei era l'artista del movimento e per lei il movimento era un linguaggio, non era una categoria artistica. Erano anche la fine degli anni 60, c'era grande fermento soprattutto a New York, ma non solo negli Stati Uniti, ma a New York in particolare. E diciamo che per lei evidentemente non era cosa, non era nel DNA perché era una sola disciplina, quindi frequentava musicisti, poeti, artisti, visivi, performer, insomma, era veramente una grande osmosi, grandi incontri, grandi collaborazioni che hanno dato così adito a progettualità incredibili. E questo ha cambiato, come dicevo prima, anche profondamente il modo di guardare il corpo, perché ora il corpo non è più solo quello della ballerina o del ballerino che interpreta una coreografia, che racconta il più delle volte una storia, ma è proprio un corpo che pensa, che ascolta, che osserva, che sbaglia, che reagisce allo spazio. E in questo senso, come dicevi bene, quando si trasferì per un anno a Roma, passò tantissimo tempo allo zoo di Roma a osservare gli animali, ma non per imitarli, ma proprio perché le interessava capire come degli animali in cattività si muovessero all'interno di uno spazio, quindi tra pensiero scientifico in qualche modo, ma anche estremamente poetico. Non è che volesse imitare, copiare i movimenti dell'orso polare o che ne so, dell'elefante, ma veramente era interessata anche al respiro, al semplice gesto. Questo è Simone Forti. Quindi, senz'altro, è una delle artiste che ha reso possibile questo dialogo tra le arti, no? Appunto, tra le varie forme artistiche, ha anticipato una sensibilità che oggi ci appare contemporanea, ma dobbiamo anche contestualizzarla all'inizio degli anni 60.
Certo, ma c'è anche, perché si dice sempre quando muoiono i grandi, quale tipo di eredità abbiano lasciato, ma se dovessimo pensare invece a qualcuno che ha già raccolto l'eredità di Simone Forti, c'è qualcuno o ci sono più protagonisti, ecco, nell'ambito della danza, Tiziana Conte?
Ma sì, sicuramente. Diciamo che direi che la sua più grande eredità è aver trasmesso prima di tutto quanto è importante l'attenzione come atto creativo, quanto è importante essere sempre curiosi. Questa signora ha lavorato fino a 91 anni, questa grande artista, e ha sempre messo in discussione continuamente le convenzioni e anche le proprie convinzioni. Quindi diciamo che già questo è un grandissimo atteggiamento da assurgere proprio, no? Perché non è uno stile, ma è proprio un metodo, ci ha lasciato un metodo da perseguire, che è questo anche di rallentare, di osservare, di guardare. E ha avuto tantissimi ancora oggi che la seguono, no? Diciamo che soprattutto all'inizio ha permesso anche alla Jo Johnson di esistere, la metà degli anni 60, e di avere Trisha Brown, tra questi Lucinda Childs, John Cage, tantissimi. Ma ancora oggi ci sono molti gli artisti, e ormai è pratica della danza contemporanea quella di lavorare nell'osservazione e nel pensare e nel muovere il corpo, nel pensare il corpo come un luogo di pensiero. Faccio un esempio banale, ma molto concreto. Anche l'anno scorso, se non erro, in Ticino, Casa Rusca ha dedicato a Simon Forti, era tra la fine del 2025 e l'inizio del 2006, una mostra dal titolo Knowing Bodies. Già la parola stessa riprende un concetto fondamentale della sua ricerca: la conoscenza nasce dal corpo, prima ancora dalle parole. E ad esempio in questa mostra non era una semplice retrospettiva, ma un dialogo tra le sue opere, quindi video, fotografie, disegni e collage, con quelle degli artisti appartenenti a generazioni diverse, tutti accomunati da questa idea che il corpo sia anche un archivio di esperienze, strumento per leggere il mondo. Direi che è tanto.
Più di questo. Più di questo mi pare impossibile.
Siamo veramente commossi, è una grande, esatto, grande, sì, artista.
Davvero commossi. Allora noi ringraziamo Tiziana Conte per averci ricordato, per aver ripercorso in breve, naturalmente, però un po' quelle che sono le linee fondamentali di questa pioniera della danza contemporanea, tra le più importanti protagoniste, insomma, anche della performance art internazionale. Tiziana Conte, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
Un piacere anche per me. Grazie a voi tutti.
Not much, it's been said she knocks and dead when she lays in town. Since she came, why it's a shame how she cools him down. Fellas, she can get off, fellas. She ain't met Georgia, claimed her Georgia, named her Sweet Georgia Brown. No girl made us got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet but also needed Sweet Georgia Brown. They all cry and wanna die with a girl named Georgia Brown. I tell you just why, you know I don't lie. Not much, it's been said she knocks and dead when she lays. Since she came out, it's a shame how she cools him down. Fellas, she can get off, fellas. She ain't met Georgia, claimed her Georgia, named her Sweet Georgia. So lady, say lady, 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 lady,
Olivia Kindamo and Champion Fulton con questa suite Georgia Brown, tratta dall'album Jazz at the Ballroom Presence, Flying High, Big Band Canaries Who Soared, beh, è lungo, The Styles and Sounds of the Great Famous Jazz Vocalists del 2024, in breve un'antologia dedicata alle grandi interpreti vocali dell'era swing. Il trio della pianista e cantante Champion Fulton accompagna solista vocali diverse, soliste vocali diverse. Con questo brano siamo arrivati alle 17:49 di questa nostra serata insieme qui a K. Proseguiamo in musica prima dei pensieri in libertà e allora ascoltiamo Lila Downs e la sua Mal de Amores.
Mm-hmm. es mal de amor, es el peligro que yo escucho en esa voz, de este delirio que contigo traigo desde mi interior. Porque te sueño aquí conmigo y se me salta el corazón. Marcharé con el que crea en mi razón. Es mal de amor, es la distancia cuando están y no estás tú. Es soledad de los infiernos cuando apagan esa luz. Porque la tierra se detiene en el instante.
Stavo per dimenticarmi la sigla anche questa sera, e invece no, questa sera ci siamo ricordati, perché è il momento dei nostri pensieri in libertà. Dicevamo in apertura questa sera: Es irrt der Mensch solange er strebt, erra l'uomo finché cerca, scrive Goethe nel prologo del Faust. Ma noi oggi abbiamo ancora il coraggio, la voglia di cercare, di tendere verso l'alto, verso l'infinito, verso l'ignoto? Nella puntata di oggi di K, devo dire, io ho due immagini che si contrappongono, si affiancano nella mia testa. Una è quella del paesaggio di montagna, dei sentieri tra succosi prati verdi e boschi rigogliosi animati da ruscelle e cascate, e l'altra invece è l'immagine di ettari di terra divorati dalle fiamme. Abbiamo visto in apertura, siamo andati sul San Gottardo, al museo del Sasso del Gottardo, nel cuore, nelle viscere della montagna, e pensando, ecco, anche al Passo del Gottardo, ai prati verdi, quindi queste immagini forte nella mia mente. Poi dall'altra, però, queste immagini che arrivano dal mondo, da ogni dove. E la prima immagine chiaramente mi dà letizia, gioia, slancio in avanti, voglia di vivere, e la seconda invece mi impedisce di guardare oltre, di sentire quella tranquillità di spirito per cui uno di solito si dice tutto andrà bene, e sento invece quella sensazione come di un lento soffocare, di un tetto sopra la testa che si abbassa sempre di più, togliendo mano a mano la vista, il respiro, anche le idee e anche la voglia di fare. E da un lato allora mi tornano in mente i viaggi di Goethe, la cascata o le cascate di Lauterbrunnen, in particolare la cascata di Staubach, la vedo con quest'acqua che scende impetuosa, dirompente, schiumosa e infine cristallina, e penso ai versi di Goethe, che da lei è stato ispirato nel suo Canto degli spiriti sulle acque, e ci dice: l'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale e ancora deve tornare alla terra in un perpetuo divenire. L'anima dell'uomo è simile all'acqua, dal cielo discende, al cielo risale. E perché, lo dico sempre, per Goethe nelle sue opere l'uomo e la natura sono un tutt'uno armonico, ma nella nostra realtà di oggi non potremmo essere più lontani da questa immagine. E sebbene per secoli ci siamo davvero illusi, perché ci siamo illusi di avere in qualche modo, è un brutto termine, però piegato la natura al nostro piacimento, ai nostri desideri, ai nostri bisogni, oggi ci rendiamo conto che la natura prevale, è più forte, e gli incendi in Europa ce lo dicono. Oggi, nel pieno di una nuova ondata di calore, leggiamo dei due vigili del fuoco morti in Grecia, delle pericolose nubi di fumo sopra la Francia, della Spagna che continua a bruciare. Di fronte a un contesto così devastante, allarmante, noi che per ora siamo in salvo, come reagiamo? E allora un articolo pubblicato sull'Independent, che vi devo dire ho letto stanotte perché dal caldo non riuscivo a dormire, questo articolo ci dice che la nostra ecoansia è in aumento. E come potrebbe essere diversamente? Ecoansia è un termine ombrello che nell'articolo spiega Mark Varmeyer, psicoterapeuta e portavoce del UK Council for Psychotherapy, e dice: è un termine utilizzato per descrivere la paura, l'angoscia e l'incertezza che oggi proviamo guardando al mondo, le persone. È quello che oggi proviamo guardando quanto succede, quanto accade nel mondo, ed è ciò che le persone provano in risposta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Ciò che colpisce particolarmente è che l'ansia tende normalmente a basarsi su una minaccia esagerata o immaginaria, spiega sempre Varmeyer. Tuttavia il cambiamento climatico è reale e l'ansia è una risposta comprensibile alla consapevolezza che qualcosa di fondamentale nell'ambiente da cui dipendiamo sta cambiando. E l'articolo dell'Independent non a caso si intitola "Come affrontare il pessimismo quando il mondo sembra stia per finire". E lo scorso anno, in un sondaggio della British Association of Counseling and Psychotherapy, il 57% degli intervistati ha dichiarato che la propria salute mentale era influenzata dalla crisi climatica, e la percentuale saliva addirittura al 63% tra i giovani tra i 16 e i 24 anni, perché sono proprio i giovani a sembrare a essere i più colpiti, probabilmente perché stanno ereditando il problema, si dice sempre nell'articolo. E poi si mette a fuoco il fatto che il problema ha due dimensioni: da un lato si osservano gli incendi, le alluvioni, la crisi della biodiversità, e tutto questo ci rende ansiosi. Dall'altro si aggiunge a tutto questo la sensazione che chi è al comando non sappia cosa stia facendo e non abbia una visione a lungo termine. In questo senso, ci dice l'articolo, si tratta anche di una sorta di ansia politica legata alla consapevolezza del fallimento di chi detiene il potere nel prendere provvedimenti efficaci. Al di là però degli studi e delle definizioni, che servono sempre naturalmente, c'è un'immagine che sempre nell'articolo troviamo e che secondo me ci spiega molto bene e ci dà subito la misura delle teorie delle cose, e per capire anche l'impatto sulle nostre emozioni, sul nostro stato d'animo. Ecco, basta sederci al parco e notare che l'erba è marrone, questo già può riempirci di tristezza. Sono proprio questi promemoria quotidiani, magari piccoli, possono sembrare piccoli, ma sono proprio questi promemoria del fatto che il cambiamento climatico non è un problema lontano nel futuro, a colpirci più duramente, a renderci tristi. Sono un esempio di un fenomeno, anche qui ci dice l'articolo, noto come solastalgia, un concetto che ricorre spesso nelle discussioni sull'ecoansia, un termine coniato dal filosofo Glenn Albrecht nei primi anni 2000, che descrive l'angoscia esistenziale che possiamo provare quando il nostro ambiente circostante, l'ambiente che ci appartiene, l'ambiente locale, cambia, spesso appunto a causa delle trasformazioni provocate dal riscaldamento globale. In sostanza, la sensazione di provare nostalgia di casa pur essendo a casa. quando un paesaggio, un tempo familiare, inizia a sembrare estraneo. Kurt Vonnegut diceva: quando siete felici fateci caso. Vale sempre naturalmente, ma forse oggi vale anche il contrario. Quando siete tristi fateci caso, perché nell'attesa che tutto cambi è necessaria per ognuno di noi una maggiore consapevolezza, perché il mondo come l'abbiamo conosciuto fino a qualche decennio fa davvero non c'è più. Ce lo dicono il clima, ce lo dice il paesaggio, ma ce lo dice anche la politica, nel piccolo come nel grande, e ce lo dicono le guerre in atto senza risoluzione o spiragli, volontà di pace all'orizzonte, e ce lo dicono, per alleggerire un po', ma neanche troppo il discorso, ce lo dicono anche le star di Hollywood. George Clooney, che alla prossima mostra del cinema di Venezia verrà premiato, e lui ha dovuto abbandonare insieme alla famiglia la sua casa in Costa Azzurra per via degli incendi boschivi che stanno devastando le zone limitrofe. E dice la star, così almeno riporta Vanity Fair oggi: non so se la nostra casa resisterà.
Tu me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentants de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs, les peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. Sois dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Pour les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. D'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui, directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Chez moi, tu les as coupés où? Tu les as coupés chez moi. Et tu viens me demander quoi?
Angama Zofri Maracas con questo brano che ci ha portato alle 18:04 minuti qui a K, quindi siamo entrati nella nostra ultima mezz'ora insieme. Proseguiamo in musica con Dr. John e la sua Sweet Hunko Trash, e poi ci sono i nostri consigli rigorosamente con la K questa sera con Michele Serra, e parliamo naturalmente di fumetti.
Too much, ain't got that glamour touch. You trifling lazy, ain't worth the cigarette ash. You're just my good for nothing, my sweet hunk of trash.
Better check that.
You're very short on looks, dumb when it comes to books. You stay full of corn, just like succotash.
What do you want to do for my ring?
You're just my good for nothing, my sweet hunk of trash.
Oh, say I worried you for years. Just a ball fly mooching beer. Why you sweat over a hot stove slinging hay?
Working my fingers down to the elbow.
I ain't no good for nothing, but I'm still your hunk of trash.
Per il consiglio di questa sera, rigorosamente con la K, andiamo nell'universo dei fumetti, e come spesso accade lo facciamo con il nostro Michele Serra, che subito saluto e accolgo. Buonasera Michele.
Buonasera Natasha, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Vogliamo consigliare questa sera una novità editoriale, io dico soltanto il titolo, Sisto. Di che cosa si tratta?
Dunque, Sisto, titolo effettivamente molto semplice, è un'autoproduzione di un nuovo disegnatore piuttosto giovane ma molto bravo, che si chiama Spam il mandarino psichico. Poi spieghiamo meglio queste cose. Io però vorrei iniziare dicendo che in questo caso è uno di quei rari casi in cui non bisogna avere paura di un autore che si autopubblica un libro, perché lui ha già pubblicato un romanzo l'anno scorso, un graphic novel, con il più importante editore di graphic novel in Italia, che è la Cocconino Press di Bologna, e quest'anno ha deciso invece di autoprodursi questo secondo. Io temo che sia puramente per un motivo economico. In questo momento è molto difficile per chiunque, per qualsiasi autore di fumetti, vendere più di 1.000-2.000 copie del proprio fumetto, e quindi, diciamo, avere tutto l'incasso per sé è una strategia che permette di sopravvivere meglio che con le percentuali e i diritti d'autore che abitualmente vengono concessi dagli editori. È una realtà forse non esattamente positiva, ma in questo caso credo che derivi proprio da questa necessità.
Quindi noi, grazie alla sua intraprendenza, abbiamo la fortuna di poter leggere il suo nuovo lavoro, questo fumetto che si intitola Sisto. Ma prima di entrare nel merito, Michele Serra, facciamo un salto indietro e andiamo ai primi decenni del XX secolo.
Sì, a me piacerebbe partire da, insomma, 15 anni fa più o meno, diciamo intorno alla fine degli anni 0 e l'inizio degli anni 10, perché quello è stato un periodo veramente di grande fermento per il fumetto italiano. C'è stata davvero una specie di new wave, se così vogliamo se così vogliamo definirla, perché c'erano tanti autori che esploravano tutti quanti delle strade diverse, ma tutti quanti avevano una grande qualità artistica, una grande qualità narrativa. Adesso dico dei nomi proprio così, i principali che mi vengono in mente sono Gipi, Emanuele Fior, Michael e Mirko, e poi c'erano Giacomo Monti, Ratiger, Tuono Pettinato. Alcuni sono rimasti, ad esempio i primi che ho citato, altri invece, come ad esempio questi ultimi tre, hanno smesso o comunque hanno molto rallentato la loro produzione. Nel caso di Tuono Pettinato ovviamente c'è un motivo concreto, purtroppo, perché Tuono Pettinato, uno dei grandi geni di quel periodo lì, è morto 4 anni fa, anzi 5, nel 2021, se non ricordo male. Però insomma quel periodo lì è rimasto davvero come una primavera del graphic novel italiano. E personalmente, io che sono un appassionato di fumetti, da qualche tempo sto aspettando una nuova fioritura di quel tipo lì, di autore di quel calibro. E credo che Spam il mandarino psichico, che è il nome d'arte di questo autore, che si chiama Roberto Guerinoni, ecco, lui potrebbe essere uno di quelli che creano questa nuova fioritura, ecco.
E qui abbiamo spiegato allora Spam il mandarino psichico, che avevamo citato già all'inizio, ma entriamo allora anche nel merito, Michele Serra, di questo fumetto di Sisto, della storia. Che cosa ci racconta e che cosa di particolare questo fumetto?
Allora, intanto prima dico del nome, però, perché effettivamente lasciarlo lì così, Spam il mandarino psichico, sembriamo matti. Allora, il fatto è questo, che Roberto Guerinoni, che è un ragazzo molto giovane, non ha ancora 30 anni, si è nascosto, diciamo, dietro questo nome perché inizialmente, anche lui 4-5 anni fa, ha fatto questo webcomic che si intitolava Spam il mandarino psichico, che gli ha dato, diciamo, un po' di notorietà, naturalmente una notorietà molto underground. Però credo che lui a questo punto lo abbia tenuto un po' per non perdere quel poco appunto di notorietà che gli era rimasta attaccata. Certo, è un nome d'arte molto lungo e molto complicato. Abbiamo citato prima Tuono Pettinato. Lui, anche lui, aveva un nome d'arte molto strano. Poi dovremmo fare una puntata sui nomi d'arte, perché è divertente. Ecco, nel caso di Tuono Pettinato, lì c'era un riferimento, perché alla Biblioteca di Babele di Borges, era un titolo della Biblioteca di Babele di Borges, e lì almeno c'era qualcosa a cui attaccarsi. Qua, in questo caso, Spam il mandarino psichico, non c'è niente a cui attaccarsi, però sappiate che dietro c'è un autore veramente molto bravo, che in questo caso qui ha creato questo libro Sisto, che è un libro apparentemente fantasy. In realtà poi è un super mix di tantissimi riferimenti, rimandi, citazioni, derivazioni, ed è una cosa che a me piace molto, che in questo momento storico si è un po' persa l'idea del fumetto che sembra un fumetto. Se voi guardate i graphic novel, vediamo insomma bellissimi disegni ad acquerello, illustrazioni a volte molto infantili, a volte molto complicate, molto adulte, però è difficile trovare un fumetto che sembra un fumetto, non so come dire, al primo sguardo. Ecco, i fumetti di Roberto Guerinoni, di Spam il mandarino psichico, sembrano dei fumetti già al primo sguardo e hanno effettivamente quel tratto molto cartunesco che noi siamo abituati, insomma, da ormai un secolo a identificare, no? con il fumetto. Dentro questa storia fantasy, appunto, di Sisto, ci sono tantissimi riferimenti, ovviamente riferimenti di fumetto, la Disney con anche le sue versioni fantasy, insomma, che abbiamo letto negli anni 70 e 80 in Italia, soprattutto degli autori italiani. E poi, non so, c'è comunque, non so, Il Trono di Spade, ci sono grandi graphic novel di quest'ultima epoca, come ad esempio quelli del canadese Seth, che è uno che disegna tante cose molto retro, ma anche lui molto cartunesche. E poi ci sono riferimenti, non so, alle antiche leggende ebraiche, perché dentro questo libro qui c'è una storia di Golem, la storia fondamentale è una storia di Golem, quindi esseri invincibili e senza libero arbitrio. In realtà poi questi qua del libro si dotano di libero arbitrio, quindi diventano molto di più. E poi, non so, ci sono cose molto strane e molto divertenti. C'è questo medioevo magico che però ha dentro dei particolari molto contemporanei. Ci sono, non so, una grande corporation di maghi che esercita il potere con delle forze paramilitari. Ci sono dei mostri tenerissimi, davvero molto kawaii, direbbero, molto carini, direbbero i giapponesi, che mettono in piedi un'associazione che si occupa di promuovere la pacifica convivenza tra i suddetti mostri e gli umani. Ed è un libro che veramente, secondo me, può piacere dai, ecco, no, magari non dai 10, dai 13 ai 99 anni. E sono stato molto sorpreso piacevolmente nel leggerlo. È una cosa che non mi capitava da tanto tempo e vi assicuro che io leggo tanti fumetti.
Michele Serra, in conclusione, una nota sulla copertina.
Sì, beh, in copertina c'è il protagonista Sisto, appunto, che è questa specie di cavaliere invincibile che dovrebbe essere praticamente solo quasi un robot al servizio di un grande stregone, e poi invece trova appunto un suo modo di arrivare al libero arbitrio e dice: beh, forse questo lavoro che mi hanno assegnato di combattere mostri tutto il tempo non è esattamente quello che voglio fare nella vita, perché io sono una persona pacifica. Poi non è una persona, perché appunto è un golem. Comunque, insomma, il senso è che tra tutti i fumetti che ci sono in giro, che lavorano sulle atmosfere, sul mood, sulle stranezze grafiche e si interessano un po' meno al racconto, qua c'è davvero un grande racconto. E quindi, insomma, sono molto contento di consigliarvelo. Se volete, potete trovarlo sul sito appunto di Spam il Mandarino Psichico. Fa ridere, ma lui è veramente un bravo fumettista.
E tra l'altro il primo capitolo si può leggere gratuitamente, poi se piace si può ordinare. Michele Serra, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
A presto.
E il quartetto del trombettista Kenny Durham, qui alle prese con Mac the Knife, ci hanno portati al nostro appuntamento con K e Spalla di questa sera. E io saluto subito il nostro ospite Fabiano Alborghetti. Ben ritrovato, buonasera.
Buonasera, caldamente buonasera.
Caldamente. Allora, questa sera l'intervento di Fabiano Alborghetti si intitola Tre parole per resistere, lo dicevo nel sommario, quindi ha scelto tre parole per resistere di questi tempi. Io nella copertina, nei nostri pensieri in libertà, ho posto l'accento sui tanti incendi che stanno devastando l'Europa e sulla nostra ecoansia. Fabiano Alborghetti invece parte col anche qui, insomma, non magari dalla crisi climatica, ma piuttosto dalle più in generali storture, le cronache che ce lo raccontano, le guerre, le sopraffazioni, la politica estera spaventosamente cruenta. Fabiano Alborghetti, noi partiamo da qui e svegliamo subito qual è la prima parola scelta ci aiuta a resistere.
Direi che per la prima parola bisogna entrare un pochettino nel tinello, tra le mura di casa, e partendo anche da quello che sono le cronache nostrane, quello che la recente cronaca ha dovuto affrontare, un caso abbastanza grave, o meglio una serie di casi che sono, se vogliamo, a firma unica e che possiamo dire conglomerano in quello che si può definire un modello, uno schema di comportamenti. E allora la prima parola che mi viene in mente proprio da questo, la prima delle tre, è impunità. Che letteralmente significa senza pagar pena o senza castigo, che è una condizione non soltanto scandalosa ma delegittimante per le istituzioni, ed è ingiustificabile in un'ottica di legalità democratica. Ora, da ciò che è la vita deriva la letteratura e anche i film, ed è secoli che questi affrontano il tema dell'impunità, tanto che ne è praticamente un cardine fondante. Il cattivo ci prova, talvolta ci riesce, ma la giustizia trionfa, che è l'ABC della narrazione da quando l'essere umano scrive. E il damnum facere, il fare danno, ha però le gambe corte. Le cronache recenti, nei risultati, ci raccontano anche questo. Così come le gambe corte hanno le bugie, che spesso sono un po' il diretto nutrimento dell'impunità.
Diretto nutrimento dell'impunità, però ecco, le bugie poi molto spesso vengono smascherate, per fortuna, e questo si potrebbe parlare anche di questo termine, ma in realtà, Fabiano Alborghetti, la seconda parola che hai scelto è un'altra, non è bugia.
Esatto, è esempio, o meglio essere di esempio. Questo ci veniva ripetuto spesso quando eravamo bambini, adesso è un concetto praticamente disconosciuto, lo abbiamo dimenticato crescendo, anche se è tornato caro un po' in un ambito aziendale. Lead by example, guidare grazie all'esempio, essere i primi e insegnare agli altri, però diciamocelo, raramente noi siamo di esempio, si è di esempio in generale, anche se è una virtù che ognuno professa a parole, battendosi il petto fortemente, perché nella teoria tutti siamo un esercito di Madre Teresa e samaritani, nella pratica non è vero. E se no, se a fatica possiamo chiudere un occhio per il comportamento dell'uomo comune, che spesso tende a non far nulla, questo però non è possibile farlo per ciò che è l'istituzione, per chi ha una carica di responsabilità in politica, nei governi, nelle aziende, in ambiti di grande visibilità, dove il comportamento è così visibile da poter davvero fare la differenza. E qui penso, non so, anche a sportivi, a cantanti, e via citando. Essere d'esempio dovrebbe essere un obbligo.
Essere d'esempio dovrebbe essere un obbligo, ma raramente accade, Fabiano Alborghetti, dobbiamo dire la verità.
Raramente accade, e anche questo le cronache politiche, economiche, nazionali, internazionali, sia recenti che degli ultimi non so quanti secoli, al netto di qualche rarissimo esempio, ci dicono l'esatto contrario. Non solo non si guida o non si governa o non si dirige incarnando quello che dovrebbe essere l'essere un esempio, ma quasi con un compiacimento masochistico si è il contrario, col risultato che praticamente è garantito il perdere l'autorevolezza. E ancora una volta vita, letteratura, film, tutto te lo confermano. E bisogna ricordarsi che l'autorevolezza viene stesa per fiducia, per riconoscimento, ed è un moto volontario, ed è tutto il contrario dell'autorità che si impone con la forza.
Fabiano Alborghetti, allora abbiamo detto impune, esempio, ci manca la terza parola.
La terza parola è una parola vasta e secondo me dovrebbe essere forza.
Forza.
Sì, questo cercare di resistere ai conflitti armati, ai diritti calpestati, a presidenti di nazioni che sono alla fine dei cialtroni, a classi politiche dirigenziali che operano pro domo sua, ovvero per il proprio interesse. Ecco, la forza è essere il controcanto. Lungo l'arco dei secoli è stato, non so, forse si può dire l'esistenza di una postura diversa e opposta, una postura tesa al coraggio di respingere l'indifferenza, di sfidare il futuro, di correggere la stortura, di respingere la rassegnazione, la distrazione, la sopraffazione. Ecco, occorre forza, occorre certamente anche la resistenza, e anche questa potrebbe essere un'ulteriore parola, ma forza viene prima. è con la forza che si risveglia la volontà di contrastare quello che è la viltà, l'opportunismo, il conformismo, la passività codarda. Ci vuole forza.
Ci vuole forza, mi verrebbe da aggiungere anche coraggio. Io userei anche la parola coraggio, perché ci vuole anche questa per mettere in campo la forza o per richiamare tutta la forza che spesso si ha, e anche un po' di coraggio, insomma, di fronte a quello che vediamo sta accadendo un po' ovunque nel mondo. Non sono giorni facili. Ma Fabiano Alborghetti, resistere è importante. Da qui siamo partiti. Grazie per queste riflessioni. Una buona serata, risentirci presto.
Grazie infinite, a voi.
A boss took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The boss tried to toss the monkey off of his back. And the monkey turned around and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Hoop down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Hoop down, Papa, don't you blow your top. The buzzer told the monkey, you are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's quite touching, but it sounds like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Hoop down, Papa, don't you blow your top.
E teniamo in sottofondo Anthony Strong con la sua Straighten Up and Fly Right, perché siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, e adesso, senza andare tanto lontano dalle riflessioni di Fabiano Alborghetti, subito a seguire c'è Noi riproponiamo il modem che è andato in onda questa mattina dal titolo Zali, una dovuta uscita di scena. Dunque, all'indomani delle dimissioni si è fatto il punto a Modem questa mattina. Noi vi riproponiamo la puntata qui tra pochi minuti. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, e se vorrete ci ritroveremo qui domani alle 17. State bene, a risentirci presto.